Orizzonti Magazine, il confronto con la parola, con Carlo Legnani.
Cari ascoltatori, buongiorno a tutti, benvenuti a questo nostro appuntamento così prezioso, come sempre, del lunedì. Oggi lo è, diciamo ancora, anche di più, vi dirò il perché. Sono Carlo, sono qui con l'amico Giancarlo.
Buongiorno.
E chi ospitiamo oggi? Ospitiamo Don Riccardo Pontani, il decano del decanato di Saronno. Buongiorno Don Riccardo.
Buongiorno, buongiorno Carlo, buongiorno Giancarlo, buongiorno a tutti.
Grazie di aver accolto questo invito qui da noi. Beh, vi dico magari chi non ha sentito già i precedenti incontri che abbiamo avuto con Don Riccardo. Cos'è il decano e cos'è il decanato di Saronno? Beh, allora diciamo, il decanato di Saronno agisce su 21 parrocchie, 13 comuni, 4 province, 170 anime, abitanti, eccetera. E il decano cosa fa in uno spazio così ampio? È il capo, è il coordinatore.
Ecco, più che il capo è quello che ha la funzione di coordinare questo.
Ecco, io lo metto capo come tra virgolette, dicendo proprio il coordinatore di tutte le attività parrocchiali, e credo che siano tante, 21 parrocchie.
21 parrocchie è un bel impegno, sono una bella realtà, complessa, variegata, 170.000 abitanti non sono pochi, ma soprattutto è una realtà ricca di iniziative, di tradizioni, di identità legate ai comuni che ruotano attorno a Saronno.
A noi piacerebbe averla un lunedì al mese qui da noi, lo chiederemo magari anche al prevosto.
Carlo propone, Dio dispone, poi ecco.
Così almeno avere proprio le notizie più fresche dal decanato sempre, perché la conoscenza del decanato è importante, il conoscere questa realtà, perché nessuno pensa tante volte il decanato di Saronno che si estende su 21 parrocchie.
E guardare un po' al di fuori del proprio orticello per rendersi conto del buono, del bello che c'è, e soprattutto per rendersi conto di quello che è un cammino che stiamo condividendo insieme.
E il decano, tra l'altro, è a corrente su tutto di quello che avviene nelle parrocchie, anche quando ci sono cose così piene di incertezza. Giancarlo, noi prima parlavamo di qualcosa che riguardava il santuario, e non lo so se il decano ci può dire qualcosa. C'era stata qualche polemica su se il santuario è parrocchia, è basilica di livello mondiale sotto l'aspetto religioso e architettonico.
Dire che sia una basilica sotto l'aspetto mondiale mi pare un po' troppo. Beh, è vero che a Saronno piace, ai saronesi piace spantegare un
ma
po',
io vi
però
devo, vi devo dire che ho letto una volta, non mi ricordo,
però,
su che rivista.
No, indubbiamente dal punto di vista artistico è un capolavoro, un gioiello d'arte riconosciuto ovunque. Dal punto di vista del fervore religioso, indubbiamente per questo territorio, non solo per la città di Saronno, ma per tutto il saronnese e il circondario, è un punto di riferimento e di grande devozione, e quindi è un luogo che ha tutto il suo significato e il suo perché. C'è anche una grande attività, insomma, di rilancio del santuario, perché non sia semplicemente un luogo di devozione, ma sia un luogo dove si possa fare un'esperienza spirituale significativa, forte, anche con tante iniziative, con tante proposte di carattere di formazione spirituale. E in questi mesi, devo dire che in questi anni, quindi è un percorso che parte da lontano, parte ancor prima dell'arrivo del compianto prevosto Monsignor Claudio, è stata avviata una riflessione circa l'identità del santuario e soprattutto la sua collocazione non solo nella comunità pastorale di Saronno, quindi la città di Saronno, ma anche nel circondario. e poi con Don Claudio si era ripreso un po' questo riferimento, questa riflessione a riguardo del santuario, e che poi si è interrotta, o perlomeno visto le vicende di salute di Don Claudio, la situazione si è un po' rimasta lì in sospeso. La questione non è tanto parrocchia sì, parrocchia no, attività sì, attività no, ma penso che ci sia una domanda intelligente che abbia guidato e debba continuare a guidare una riflessione capace di coinvolgere tutti, ed è quella del dire: ma questo luogo che cos'è? Questa realtà del santuario, quali prospettive, quali sviluppi per il bene della città, per il bene dei fedeli, per il bene della Chiesa che è presente in questo territorio? Quali attività, quali specificità deve sempre più acquisire? Ecco, credo che questa sia la vera domanda, e le risposte ovviamente non si possono trovare a tavolino, ma le risposte nascono da quello che è un ascolto, un confronto ampio sul territorio, nella comunità di Saronno e nel decanato stesso. Poi si sa che non tutte le risposte magari andranno incontro alle esigenze di tutti o ai gusti di tutti, però è anche vero che a un certo punto bisogna arrivare ad una sintesi di quello che è questo percorso, questo cammino di ascolto. Quello che in questi mesi ho assistito anche come amministratore parrocchiale per 6 mesi delle parrocchie, quindi di Saronno e quindi anche della parrocchia stessa e della realtà del santuario, è stato quello di una informazione non sempre lineare, una comunicazione non sempre diretta, e che ha poi ingenerato qualche domanda, qualche polemica, qualche rimostranza. Io parto da un dato positivo, che quando delle persone si mobilitano per portare avanti delle istanze, magari a volte anche in maniera un po' maldestra, perché non è che tutte le cose siano portate avanti magari in maniera lineare, salvaguarderei il fatto che ci si tiene a questa realtà, perché se tutto passasse nel silenzio vuol dire che ci sarebbe un grandissimo disinteresse, e credo che questo sia la cosa peggiore che possa esserci. Detto questo, io ho avuto modo di incontrare, ricevere, parlare con diverse persone che vivono e hanno vissuto e si sono impegnate e si impegnano da tempo nella parrocchia del santuario, e ho trovato innanzitutto questo desiderio di non perdere il santuario come parrocchia. E su questo l'arcivescovo stesso ha già messo una parola, che è una parola perlomeno chiara e direi definitiva per il tempo presente, perché poi per il futuro, tra 10, 20 anni, 100 anni, chi può dirlo, no? Le cose evolvono. Però l'arcivescovo ha detto che il santuario rimane come parrocchia, la realtà del santuario come parrocchia rimane. Anche perché c'è tutta una questione anche dal punto di vista giuridico, che non è così semplice dire sopprimiamo una parrocchia, trasformiamola, non è proprio così come dirlo. Detto questo, rimane comunque sempre la domanda: ma questa realtà del santuario quale specificità propria ha? Dicevo già, mi è già capitato in altre occasioni anche da dirlo, che non perché una parrocchia rimane parrocchia, quindi rimane tale, debba fare tutte le cose che si sono sempre fatte, soprattutto in un contesto come quello della città di Saronno, che è una comunità pastorale. Non tutte le parrocchie debbono necessariamente fare tutto quello che si è sempre fatto, ma magari delle parrocchie si possono specializzare o meglio identificare, portare avanti delle istanze, delle attività, delle specificità proprie per la ricchezza, per il bene dell'intera comunità.
Grazie a Don Riccardo davvero per queste precisazioni, questi chiarimenti su questi dubbi che esistono su parrocchia o no del santuario. Davvero ha chiarito benissimo, dimostra poi il grande interesse che c'è sull'argomento.
E dimostra di aver vissuto l'argomento.
E come? E come? Il decano lo vive su tutte le parrocchie del decanato. E difatti c'è qualcosa, il santuario, all'ascolto ce ne sono parecchi anche del santuario, e si aspettavano e sicuramente hanno piacere di aver ricevuto questi chiarimenti da lei, Don. Poi è stato pubblicato qualcosa anche su Orizzonti, che è uscito ieri. A proposito di Orizzonti, io vado sulla prima pagina, che cerco ogni mese la parola del mese, come esce quella, la parola del mese, quella di oggi poi ha una, ha un aspetto, un'importanza davvero. Faccio i complimenti a Roberta Calligaro, ha scelto incontro. L'importanza dell'incontro, Don, e oggi l'incontro non esiste più, ma non esiste più tra nessuno, tra pochi. Anche quando ci vediamo in chiesa non è mai, è un incontro, auguriamoci che lo sia col Signore, ma però tra di noi non c'è più incontro.
Tu, Carlo, sei sempre tranchant. L'incontro esiste ancora in forme diverse, a volte in forme magari un po' difficoltose. Certo, diciamo che noi siamo anche, portiamo ancora i segni, no, per certi versi, della pandemia, dove lì l'incontro è stato proprio congelato,
negato.
È stato negato, per lo meno l'incontro di persona. Si sono sviluppati altri modi di incontrarsi. Mi viene da dire però che l'incontro vis-à-vis, faccia a faccia, con le persone, l'incontro in presenza, è tutta un'altra cosa rispetto agli incontri virtuali o gli incontri a distanza che si vivono e che si fanno attraverso i social, i mezzi. Incontrarsi è importante, ma penso che un incontro acquisti significato, acquisti valore nel momento in cui all'incontro, nell'incontro c'è anche un contenuto da vivere, da raccontare, perché se l'incontro diventa qualcosa in cui si dicono o si vivono solo banalità, è un incontro che impoverisce, è un incontro che non lascia nulla. Allora l'incontro, l'incontrarsi chiede anche una qualità non solo dal punto di vista comunicativo, ma una qualità di contenuti.
Bellissimo.
Ma anche un insieme di passione, cioè lo scambio dello sguardo, forse rispetto allo scambio verbale, è il fatto che involontariamente si trasmette una tensione, una passione, un
guardarsi in faccia, guardarsi negli occhi, è la primissima cosa, no? Un genitore quando vede un figlio e dice guardami negli occhi, per la serie, fammi capire bene che cosa.
Un po' precario l'incontro all'inizio, nella mia considerazione. Perché? Perché noi siamo troppo schiavi del si dice, del cellulare innanzitutto, e poi
del
la regina
tempo,
del momento, l'indifferenza.
Del tempo, sì, anche del tempo, perché uno è sempre di corsa, quindi poi anche i momenti di incontro diventano sfuggenti. Basta pensare quando magari si cammina in giro per il centro di Saronno, magari si vedono persone che si conoscono, però si è di fretta, è un ciao ciao e si sfugge via.
Di corsa,
l'incontro, perché sia autentico, chiede anche del tempo.
Vorrei ricordare e fare i complimenti per un incontro davvero grandioso che c'è stato del decanato da parte dei ragazzi, dei giovani del decanato, che sono andati a incontrare gli ultimi, possiamo definirli gli ultimi della terra. Questo gruppo di ragazzi che anziché andare al mare quest'estate, accompagnati da Don Riccardo della pastorale giovanile, hanno raggiunto la missione di padre Antonio Zavatelli a Peñas in Bolivia. a 4.000 metri circa di quota. Anche questo. Ecco, questi sono i nostri giovani che meritano davvero tutta la nostra, il nostro apprezzamento.
Sì, è stato un gruppo di giovani, di ragazzi, soprattutto della città di Saronno, ma qualcun altro anche delle parrocchie vicine, della, appunto delle parrocchie del decanato, che hanno vissuto questa esperienza, un'esperienza se vogliamo un po' al di fuori da quello che è l'ordinario, appunto un'esperienza straordinaria in missione in Bolivia, dove hanno potuto toccare con mano quella realtà, quel mondo, ma soprattutto quella chiesa, attraverso queste missioni. Un'esperienza culturale, un'esperienza spirituale, un'esperienza di fede. Credo che queste iniziative, come le tante iniziative che vengono portate avanti nel nostro decanato, siano e costituiscano per quei ragazzi, quei giovani che le vivono, un momento di grandissimo arricchimento umano e spirituale.
Infatti devo dire, no, visto che siamo sull'argomento, in chiusura, la loro affermazione che ci deve insegnare molto. Dicono: è stata un'esperienza molto bella che, anche se breve, ci ha permesso di conoscere una realtà completamente diversa rispetto alla nostra e ci ha fatto cambiare il modo di vedere il mondo intorno a noi. È quello che noi non guardiamo mai.
C'è un detto che dice, è un detto in inglese ma in italiano suona così: apri gli occhi, apri le orecchie, apri il cuore. L'incontro richiede proprio questo: aprire gli occhi su una realtà diversa, aprire le orecchie, mettersi in ascolto, e questo per dilatare il cuore, per far entrare persone, situazioni, realtà nella nostra interiorità.
Giancarlo, volevi aggiungere qualcosa?
Sì, a questo proposito mi sembrerebbe interessante, siccome Don Riccardo ha passato una estate intensa, mi sembra, e in diverse località con giovani di diverse età, due cose mi piacerebbe così sapere: che cosa voleva trasmettere in queste esperienze ai giovani e che cosa ha ricavato da queste esperienze come speranza per il futuro dei giovani, che noi in genere siamo un po' negativi?
Allora, in genere tutte le esperienze, tutte le proposte che vengono fatte dai nostri oratori, dalle nostre parrocchie, soprattutto quelle rivolte ai giovani, ai ragazzi, intendono essere delle proposte educative. Proposte educative vuol dire delle esperienze capaci di tirar fuori dai ragazzi, tirar fuori dai giovani tutto quel potenziale che portano in sé. E soprattutto sono esperienze di condivisione. Stare magari per 10-15 giorni gomito a gomito con altre persone diverse da noi per carattere, per temperamento, per abitudini, chiede di mettersi in gioco non poco, richiama quella condivisione, richiama quella imparare la pazienza, mettersi dal punto di vista anche dell'altro, quindi è un uscire spesso da quell'egoismo di chi si rinchiude nella propria camera, nel proprio mondo ed esclude tutti gli altri e tutto il resto. Sono esperienze che intendono far vivere non solo questa condivisione, questo incontro, ma anche appunto una conoscenza di quello che ci sta attorno, del mondo
realtà.
Che ci sta attorno, di un'altra realtà, e soprattutto si caratterizzano anche con momenti di preghiera, momenti di riflessione, momenti di ascolto della parola di Dio, quindi un'esperienza spirituale.
Bellissimo, facciamo i complimenti a Don Riccardo.
Penso che un'altra esperienza di decanato che abbia un grande valore assieme a una grande tradizione è quella che l'Unità Alsi propone per le persone diversamente abili a Borghetto Santo Spirito. Anche quest'anno un consistente gruppo di volontari e di ospiti ha partecipato a questa esperienza.
La scorsa settimana.
sono state fatte nelle due settimane centrali di agosto, e un'esperienza che merita tutta la considerazione, perché sono esperienze che aiutano a incontrare e a fare i conti anche con il mondo della disabilità o delle diverse abilità, che dir si voglia, e quindi mette anche in contatto con la malattia, con la sofferenza, e diventa un'esperienza estremamente arricchente. A questa esperienza hanno partecipato giovani, adulti, ciascuno ha dato il suo tempo, ha dato la sua disponibilità, ha dato anche le sue competenze per poter permettere a una sessantina di disabili per turno di vivere appunto un'esperienza significativa, un'esperienza bella che ha dato anche respiro alle famiglie.
Ecco, adesso entriamo sull'argomento specifico della parola, perché fa parte anche del nostro chiedere, del nostro cercare di capire. Sulla parola di ieri noi non riusciamo ad ascoltare le sue omelie, perché da parroco di Origgio non è in comunicazione con noi. E quindi
meglio così per gli ascoltatori.
Ieri era una parola che sembra facile, ma invece è difficilissima. È uno dei Vangeli più difficili.
Il Vangelo di ieri si colloca nel capitolo sesto del Vangelo di Giovanni, quel capitolo dedicato a Gesù pane di vita. È un capitolo che ha tutto un grande appunto riferimento all'Eucarestia, e Gesù parla di sé come il pane disceso dal cielo. Gesù fa riferimento all'esperienza del popolo di Israele che nella uscita dalla schiavitù dell'Egitto, andando verso la terra promessa, a un certo punto si trova lì senza più niente da mangiare, e Dio che manda la manna, segno della provvidenza che accompagna la vita e l'esistenza. E Gesù, parlando con quei giudei che erano lì ad ascoltarlo, quindi gente che conosceva bene la parola di Dio, che conosceva bene la storia, l'esperienza di Israele, dice: ecco, è arrivato il tempo e questo è il momento in cui a voi è dato un'altra manna, un altro cibo, che è provvidenza di Dio. E Gesù parla di se stesso, della sua vita, del suo dono nell'Eucarestia.
Ecco, però noi qualche domanda io gliela vorrei fare, Don.
Se so rispondere,
perché
rispondo.
Perché ho letto tutto il capitolo sesto, e allora c'è qualcosa che vorrei cercare di capire col suo accompagnamento alla parola. Perché Gesù, dopo aver saziato tante persone con la moltiplicazione dei pani, fa parte proprio di quel capitolo, annuncia loro che darà il pane della vita eterna con l'Eucaristia, quindi col suo corpo vivo. Ma da quelli che lo ascoltavano c'è stato non solo un'indifferenza, ma addirittura una reazione, si sono scandalizzati, hanno rifiutato, se ne sono andati in sostanza. Ecco, quindi io vorrei dire, perché poi anche i discepoli hanno avuto dei dubbi sulla parola dura di Gesù, e a questo punto anche lui dice: allora ve ne volete andare anche noi? Ecco, forse pone anche a noi questa domanda: noi come ci comportiamo? Andiamo anche noi?
È bella la risposta però che danno i discepoli: Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna.
Ma noi siamo come Pietro?
Sì, siamo tutti un po' come Pietro, perché ricordiamoci che Pietro non è stato tutto solo oro, ma Pietro è anche quello che ha rinnegato, Pietro è quello che a un certo punto gli ha detto a Gesù: Gesù, ma che cosa stai dicendo? Ma no, ma lascia stare questi discorsi che non è che vanno troppo bene, no? E Pietro è anche quello del politicamente corretto, a un certo punto Gesù che gli dice: rimettiti dietro, torna a essere mio discepolo. In quella espressione forte va da retro Satana, rimettiti dietro, rimettiti alla mia scuola, non sono io il maestro, tu vienimi dietro.
A me piacerebbe che Don Riccardo ci aiutasse a capire in termini pratici cosa vuol dire mangiare la mia carne.
Mangiare la carne, questa espressione forte di Gesù, vuol dire cibarsi della sua vita, cibarsi di lui,
sua parola,
non solo della sua parola, ma proprio della sua persona, della sua presenza, del suo mistero. Noi ricordiamoci che l'Eucarestia non è simbolo. L'Eucarestia è vero corpo e vero sangue di Cristo, nelle specie del pane e del vino. E Gesù, nell'ultima cena, ha detto: prendete e mangiate, questo è il mio corpo, prendete e bevete, questo è il mio sangue. Dove quel prendete e mangiate non è un ma se volete, se avete tempo, se avete voglia, è un imperativo. Quello che Gesù usa nelle parole dell'ultima cena è un comando, è un imperativo. Sono pochissime le volte in cui Gesù usa i verbi all'imperativo, cioè dà un ordine, dà un comando. Nell'ultima cena è quando Gesù scaccia i demoni. E questa è una parola forte che Gesù dà, ma non dimentichiamoci il perché. Gesù dice, e lo dice bene in quel brano del Vangelo di ieri, chi mangiare la sua carne, mangiare il suo, bere il suo sangue, cioè nutrirsi di lui, pane disceso dal cielo, per avere la vita eterna. Questo è il termine sul quale Gesù ci porta. Quella gente che aveva mangiato i pani moltiplicati aveva riempito la pancia per quel giorno, era stata saziata per quel momento. Gesù dice: attenzione, noi viviamo nell'oggi, ma viviamo per un domani, per un futuro che è un futuro di eternità, perché Dio a questo ci chiama, alla vita eterna. E noi tante volte lo smariamo un po' questa cosa, non so se per paura, non so se forse perché ci crediamo poco alla vita eterna, ma è un discorso che cerchiamo di estromettere un po' dalla nostra riflessione, dal nostro quotidiano, come per dire: sì, vabbè, adesso là se c'è bene, però non mi appartiene, io devo vivere il tempo presente. Ecco, Gesù dice: guarda, vivi bene il tuo tempo presente, non dimenticare il tuo tempo presente, ma non appiattirti soltanto su di esso. Ricordati che hai davanti una meta che è l'eternità, la vita eterna. E come diceva il beato Carlo Acutis, che tra poco sarà proclamato santo, l'Eucarestia è l'autostrada per il paradiso.
Per cui una messa senza la comunione non è un vero incontro
anche con tu Gesù. Sei troppo tranchant, Giancarlo. Non è così, perché una messa nella messa noi incontriamo il Signore che ci parla nella sua parola, e soprattutto incontriamo il Signore che si rende realmente presente nel pane e nel vino consacrati. Certo, la comunione, fare la comunione, diventa il culmine, l'apice di questo incontro, perché Cristo stesso entra in noi e noi diventiamo tabernacolo, tempio della sua presenza.
La preparazione e la convinzione vuole l'accostamento all'Eucaristia.
Non solo la convinzione e la preparazione, ma anche il riconoscersi indegni. D'altronde lo diciamo: Signore, non sono degno, ma di soltanto una parola. Quindi c'è sempre questo duplice aspetto, quello del desiderio dell'incontro con Lui, allo stesso tempo del riconoscerci indegni, perché c'è un di più, c'è una sproporzione tra Dio e noi, e dentro qui si gioca la nostra vita, si gioca la nostra fede.
Su questa immagine noi dobbiamo chiudere, anzi, piacere di aver avuto lei. Oggi il nostro prevosto Don Giuseppe non poteva esserci per altri impegni, ci sarà lunedì prossimo. Quindi diamo l'appuntamento a lei a una prossima occasione che ci auguriamo vicina.
Grazie Carlo, grazie Giancarlo, grazie a tutti gli ascoltatori, e una buona giornata e una buona settimana a tutti.
Grazie, arrivederci.